Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
La tesi espressa dallo storico svizzero Jacob Burckhardt sulla netta cesura tra la civiltà medievale e quella rinascimentale è stata ormai superata da tempo da una più imparziale rilettura del Medioevo, che ha permesso di interpretare l'esplosione artistica del 400 e del 500 come conseguenza, almeno in parte, di alcune premesse culturali dei secoli precedenti. Certamente, tuttavia, esistono alcune differenze fondamentali tra i due periodi a livello di concezione dell'uomo e della vita. Forse è l'umanista Coluccio Salutati a descrivere meglio, in un'espressione sintetica, una delle più grandi novità del Rinascimento rispetto al Medioevo, ovvero una mutata percezione religiosa, in un certo senso in parte eterodossa, dettata dalla convinzione che i meriti umani possano portare l'uomo alla salvezza. Sua, infatti, è l'espressione: del paradiso è degno l'uomo che ha compiuto grandi azioni in questa terra. L'intellettuale di inizio 400 ha sostituito al merito cristiano l'idea di merito umanistico. L'uomo medievale è convinto che la salvezza provenga da Dio e che l'uomo peccatore, ma dipendente da Dio e quindi capace di Dio, debba mendicare, chiedere il perdono, così come la sentenza di Tommaso da Celano, poi musicata nel 1787 da Mozart nel celeberrimo Requiem, ben declama: «Rex tremende maiestatis, qui salvandos salvas gratis, salvame fons pietatis». Re di tremenda maestà, che salvi gratuitamente chi deve essere salvato, salvame fonte di pietà. Così il buon ladrone, conosciuto anche come Disma nella tradizione, in punto di morte, dopo una vita di delitti e di disonestà, vedendo la diversità di Cristo sulla croce, gli si rivolge dicendo: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Orbene, l'intellettuale del Rinascimento ha maturato la convinzione che l'uomo possa, con le proprie opere, ottenere l'immortalità, la fama su questa terra e l'eternità poi. L'ottimismo sulla natura umana che caratterizza almeno la prima parte del 400 si può esprimere con l'affermazione classica che è fatta risalire ad Appio Claudio Ceco: «Faber est sue quisque fortune», ovvero ciascuno è artefice del proprio destino. Nella Oratio de hominis dignitate Pico della Mirandola traduce tale percezione con queste parole: «Stabilì finalmente l'ottimo artefice che a colui cui nulla poteva dare di proprio fosse comune tutto ciò che aveva singolarmente assegnato agli altri. Perciò accolse l'uomo come opera di natura indefinita e postolo nel cuore del mondo, così gli parlò. Non ti ho dato, o Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quei posti, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto, il tuo consiglio, ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnerai. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso, quasi libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono bruti. Tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori, che sono divine. Quale dignità è conferita all'uomo dalle parole di Pico della Mirandola? Nel contempo, quale presunzione, quale esagerata fiducia nelle possibilità umane di autodeterminarsi emerge in questo passo. Infatti, se da un lato è senz'altro lodevole l'esaltazione della libertà umana, dall'altro è evidente che un'erronea, o almeno così noi reputiamo, interpretazione della stessa, induce il grande umanista a non considerare correttamente, o comunque a sottostimare, il peso del limite umano, del peccato originale, della caducità, non percependo così l'urgenza, la necessità, il bisogno di una redenzione. Una tale tracotanza non potrà che avere vita breve. Passeranno pochi decenni e altri intellettuali, tra il finire del 400 e l'inizio del 500, sottolineeranno sempre più il peso che la fortuna ha sull'agire dell'uomo. La produzione letteraria di Ludovico Ariosto, nonché quella di Niccolò Machiavelli e a seguire di Francesco Guicciardini, saranno l'espressione di questo diffuso e crescente pessimismo sulla natura umana e sulle possibilità della virtù di fronteggiare con successo il caso. C'è però anche un'altra considerazione su cui è opportuno soffermarsi per capire meglio la mutata consapevolezza del rapporto tra l'uomo e il mistero Dio. L'uomo medievale vive ogni aspetto della realtà nella prospettiva dell'ideale. L'amore, il lavoro, ogni attività sono sentiti in rapporto con Cristo. Perfino le azioni delittuose sono vissute in relazione ad una presenza e infatti giudicate come peccato. Nell'umanesimo, invece, inizierà ad affermarsi quella frattura, che sarà poi tipica nella modernità, tra gli ambiti mondani della vita e quelli religiosi. Ecco che l'uomo ideale del Medioevo, il cavaliere e il santo, è sostituito dalla figura dell'homo divus, colui che si afferma in un campo, da quello artistico a quello pericoloso del mestiere delle armi. Il condottiero di Ventura Gattamelata e il geniale Leonardo da Vinci, che fu pittore, ingegnere, architetto, matematico, inventore, sono due differenti esempi di grandi del tempo. L'uomo si sente ancora creatura di Dio, ma si percepisce in un certo senso affrancato, libero, artefice di sé e del suo destino, perlomeno nella prima parte di questa rinascita. Certo, se la cultura popolare, ovvero quella della maggior parte della popolazione, conserva ancora tutta intatta la forte religiosità che ha connotato il Medioevo, la cultura intellettuale diventa sempre più laica e profana. Si sta verificando quella scissione tra cultura del popolo e cultura degli intellettuali che viene descritta da Pasolini negli Scritti Corsari, scissione che diventerà poi espressione di tutta la modernità. La drammatica ricongiunzione delle due culture, del popolo e degli intellettuali, avverrà solo nel secolo scorso, attraverso l'ausilio della scuola e della televisione. Questi strumenti saranno interpreti della scristianizzazione anche della cultura popolare. Così, dal Rinascimento in poi, il sapere intellettuale si farà portavoce di una nuova cultura e la letteratura aulica e alta raramente si occuperà del sacro.
Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.